un'intervista a Filippo, da 10 anni a Parigi, sulla lotta contro la riforma delle pensioni in Francia. È stata registrata 2 giorni prima del 14 aprile, data in cui la Corte si è espressa confermando la riforma pensionistica di Macron. La mobilitazione, in fase di attesa da 2 settimane, ma non per questo certamente spenta, ha ripreso vigore in tutto il paese nelle ultime 48 ore. Cercheremo in questo tempo che segui di raccontarne i presupposti, le parole, le continuità o le novità rispetto ai momenti di lotta precedenti. Buon ascolto. Questa trasmissione è Macerie su Macerie.
Siamo in collegamento con Filippo, che vive 10 anni a Parigi, a raccontare la mobilitazione di quelle che sono le ultime settimane, in special modo a Parigi, dove lui vive, ma in tutta la Francia. Ciao Filippo, ci vuoi raccontare un po' che cosa succede oltre Alpe?
Ciao, succedono un sacco di cose. Ormai da fine gennaio c'è questo grande movimento sociale contro la riforma che si è sviluppata attorno per opporsi alla riforma delle pensioni voluta da Macron, e che nel corso dei mesi è cresciuto e si è mutato e è diventato qualcosa che va molto al di là della sola questione delle pensioni, e che mette un po' in campo tutta una serie di questioni nelle piazze, sui picchetti, sui blocchi, e che sono molto interessanti da seguire. Quello che sta accadendo è sicuramente qualcosa di storico e di importante.
Partiamo dal fatto che la situazione francese, anche dal punto di vista delle riforme, è diversa da quella italiana. Stiamo parlando di una riforma pensionistica che puoi un po' raccontare nell'alveo appunto delle politiche economiche francesi. Che cosa prevede e qual è la situazione e il sentire dei francesi in proposito?
Il cuore di questa riforma è il fatto di aumentare l'età pensionabile di 2 anni. Spesso quando in Italia si dice questa cosa, si dice che i francesi vanno in pensione a 62 anni, quindi, mentre in Italia si va a 67, quindi perché si lamentano? Il problema è che in Francia bisogna avere 43 anni di contributi in media per andare in pensione, che è più dell'Italia. Quindi in realtà la media dei francesi va in pensione più tardi di 62 anni. L'aumento dell'età pensionabile a 64 anni è un po' come la flat tax, cioè è una forma di... È un po' come voler economizzare, fare economie sulle pensioni, imponendo a tutti di lavorare 2 anni in più. Questo significa che chi ha salari più bassi, chi ha avuto carriere precarie, quindi per esempio soprattutto le donne da un punto di vista statistico, chi fa lavori duri e che sono per il fisico, sono usuranti, sono per tutta una serie di ragioni, sono loro che poi sono quelle categorie sociali lì che poi pagano il vero prezzo di dover lavorare 2 anni di più. Quindi è per questo che la riforma ha un'opposizione pressoché totale all'interno della popolazione francese. Circa 2/3 della popolazione sono opposti alla riforma, e circa 9 decimi quelli che qua chiamano la popolazione attiva, cioè le persone che lavorano sostanzialmente, sono opposte alla riforma. E la questione pone tanto il tema della progressività delle riforme che si fanno, quindi a chi si vanno a chiedere i sacrifici, e tanto anche la questione del tempo, cioè perché dobbiamo lavorare di più quando il numero dei miliardari cresce e che non si tassano i miliardari, o non si opera nessun tipo di ridistribuzione sociale, perché io devo dedicare il mio tempo al lavoro salariato quando invece potrei dedicarlo ad altre cose. Questi sono tutti temi che sono comunque molto presenti all'interno della mobilitazione.
Infatti, come giustamente dici, la questione è che viviamo in un regime economico in cui viene premiata la libera impresa, viene premiata la finanziarizzazione, un certo tipo di arricchimento, un certo tipo di capitalizzazione, e il lavoro salariato, diciamo così, viene di fatto sempre di più tassato, o viene anche addirittura alzata l'età pensionistica, per cui quello che è il necessario PIL secondo lo Stato viene ricavato semplicemente dallo sfruttamento ulteriore che viene fatto poi nel campo del lavoro. Ed è interessante questa mobilitazione, come è nata? È nata intanto dal punto di vista governativo, con un'imposizione.
Sì, allora la cosa che ha caratterizzato il movimento dei cioè il movimento del potere, cioè il modo in cui Macron e il suo governo hanno affrontato tutto questo processo è stato un modo particolarmente autoritario, cioè sin dall'inizio hanno rifiutato qualunque tipo di negoziazione o di concessione e quindi hanno creato il secondo elemento che ha caratterizzato questa mobilitazione che è stata la creazione dell'intersindacale, quindi tutti i sindacati dal più conservatore al più radicale hanno creato una struttura comune per gestire le grandi date della mobilitazione e la parte più istituzionale di opposizione al governo. Il fatto che questa intersindacale esista è stato uno dei fattori che ha reso possibile, in senso proprio logistico, la lunga durata di questa mobilitazione fino ad adesso, i numeri enormi di partecipazione alle grandi manifestazioni che non si vedevano dagli anni 80 più o meno, e ha reso, cioè, come dire, ha legittimato questo senso di opposizione universale, quasi universale, alla tattica, alla strategia del governo. E poi questa grande unanimità espressa anche dall'esistenza dell'intersindacale ha poi trovato, come dire, è stato uno dei fattori che ha permesso anche a posizioni più radicali di emergere e di agire anche all'interno tanto dei contesti di piazza che nei blocchi, nei picchetti, nelle assemblee e così via.
Puoi raccontare un po' quali sono stati i passaggi iniziali che hanno portato le persone in piazza? Siamo arrivati a 11 scioperi generali che hanno di fatto mobilitato non solamente le città principali, ma una mobilitazione che si può dire in tutte le città in cui gli assetti logistici di fatto costruiscono il PIL francese. Come si sono date queste mobilitazioni? Attraverso che strumenti? Da quello che si può leggere o da chi è stato in Francia, o tu appunto che ci vivi, sembra che ci sia un netto legame anche con le pratiche che si sono ereditate negli ultimi anni, anche attraverso la mobilitazione dei Gilets Jaunes. Quindi diciamo che un certo tipo di insegnamento logistico della lotta e dei blocchi ha animato attivamente questa mobilitazione.
Sì, c'è un certo senso di sintesi di questo movimento rispetto a tutte le lotte che ci sono state in Francia dal 2015 a oggi. In un certo senso c'è stata una specie di... Beh, ovviamente quella che faccio poi è una divisione del tutto arbitraria, però la mia impressione è che ci sia stata una prima fase di grandi manifestazioni veramente di massa con 3 milioni e mezzo di persone in piazza in tutto il paese, anche nei centri più periferici, nei villaggi, caratterizzata non tanto da grandi blocchi o grandi scioperi, ma appunto da queste grandi mobilitazioni di massa in cui c'era veramente di tutto, che aveva quelle caratteristiche anche un po' ambigue delle mobilitazioni civili, proprio della società civile in un certo senso. Quindi certo c'era l'intersindacale che gestiva, i sindacati molto attivi, però tutto molto pacifico, tutto molto, molto coordinato e organizzato anche. Questa prima fase poi si è scontrata con la violenza istituzionale che è stata rappresentata dal voto di fiducia a marzo, a inizio marzo, in cui il governo ha imposto questa misura prevista dalla Costituzione che si chiama 49.3, che è un articolo che in pratica fa passare una legge senza voto e che permette all'opposizione di presentare una mozione di sfiducia. E quindi è una specie di sfiducia al contrario. E quando hanno utilizzato questa regola costituzionale per approvare la riforma delle pensioni, che è uno sgarbo alla prassi istituzionale, però anche una violenza simbolica da parte del potere molto grande, lì si è entrati un po' in una seconda fase. Lì si è entrati in una fase in cui si sono moltiplicati blocchi sui settori produttivi, ci sono state queste manifestazioni notturne che hanno sconvolto la maggior parte delle grandi città francesi, in cui tantissimi giovani facevano questi cortei spontanei di notte, dando fuoco alla spazzatura e facendo impazzire la polizia. E lì si è assistito anche a un indurimento della strategia repressiva del governo, in cui la polizia, che fino a quel momento lì era stata su una linea abbastanza non così volta alla violenza fisica, lì ha cambiato completamente strategia, ha cominciato a intervenire pesantemente nei cortei, sui blocchi, sono andati a caricare i lavoratori che fanno i picchetti, sono andati ad arrestare centinaia e centinaia di giovani, si sono moltiplicate tanto i documenti che i video, che le dichiarazioni, che le esperienze di violenza della polizia, e questo ha creato un'estensione del conflitto. E ora su questa base si è entrati un po' in una terza fase che è legata proprio alla risposta rispetto alla repressione poliziesca. Ora non è difficile capire cosa succederà adesso, perché c'è la Corte Costituzionale che si dovrà esprimere sulla validità della riforma il 14 aprile, quindi questa settimana sarà un po' una settimana cruciale per capire cosa succederà. Però per rispondere velocemente a quello che dicevi sui Gilets Jaunes, secondo me non c'è tanto una risonanza con i contenuti di Gilets Jaunes, perché Gilets Jaunes era comunque una mobilitazione che era molto più ristretta in termini di numeri, che era legata molto più al tema della democrazia, che si pone anche in questo movimento, in particolare rispetto alla repressione della polizia, però aveva tutta una serie di rivendicazioni sulla democrazia diretta che sono un po' esterne e meno consensuali rispetto a quello che è la questione delle pensioni, ma è sulle pratiche che c'è una vera consonanza, cioè la capacità di fare dei blocchi, di farli scattare in maniera improvvisa, in reazione veramente quasi immediata rispetto alla violenza simbolica che era stata quella della fiducia messa sulla riforma delle pensioni, e di creare situazioni di radicalità improvvisa e mista in maniera molto, molto particolare, coinvolgendo dei settori come per esempio quello degli spazzini a Parigi, che sono settori esterni o comunque emarginati rispetto a quello che è la tradizione sindacale francese, per cui sono settori emergenti, non per forza molto sindacalizzati, che hanno delle pratiche di blocco molto innovative, però anche più aggressive rispetto alla tradizione sindacale. Quella era una cosa tipica dei Gilets Jaunes, riuscire a coinvolgere quel tipo di popolazione lì e agire in maniera molto, allo stesso tempo, coordinata, efficace, molto radicale. E questo sì, è stato un... c'è un'influenza delle pratiche, secondo me, più che dei contenuti rispetto ai Gilets Jaunes.
Per chi non dovesse saperlo, infatti, lo sciopero in generale, la lotta di certi settori lavorativi, ha coinvolto in maniera massiccia quelli che sono i raccoglitori di rifiuti, specie nella città di Parigi, per cui ci sono state settimane, adesso magari ci dici com'è la situazione, in cui i rifiuti, la spazzatura, non veniva raccolta, tant'è che ricordiamo anche le immagini social di Carla Bruni, che sopra una montagna di spazzatura si lamenta contro questa mobilitazione e chi la porta avanti. Com'è ora la situazione? Com'è stata una città, una metropoli come quella parigina sommersa dalla spazzatura, perché uno sciopero di fatto porta a non far funzionare quella struttura logistica, quella della raccolta poi dei rifiuti urbani?
Per me, io l'ho seguita soprattutto all'inizio, devo dire che è stata una mobilitazione veramente super interessante, nel senso che, appunto, come dicevo prima, era portata avanti da una popolazione che non è la popolazione che tradizionalmente vive attraverso le mobilitazioni sindacali di questo tipo. E comunque gli spazzini, come gli operai della logistica, sono un settore in grandissima espansione, sono tantissimi, sono un po' una classe operaia emergente in un certo senso. Sono molto emarginati socialmente, sindacalmente, anche perché spesso sono popolazioni immigrate, hanno salari molto bassi, un lavoro molto usurante, e quindi tutti questi elementi fanno sì che siano particolarmente colpiti dalla riforma delle pensioni. Oltre alla riforma delle pensioni, quello che guida comunque il grande movimento sociale in questo momento è soprattutto la questione dei salari e dell'inflazione, quindi ci sono tutta una serie di questioni che si accavallano e che hanno fatto sì che gli spazzini fossero particolarmente attivi, soprattutto quelli di Parigi, in questa mobilitazione. Ma il modo in cui hanno portato avanti questa mobilitazione è stato veramente innovativo, nel senso che ci sono queste grandi strutture, alla fine quello dei rifiuti è un flusso, e ci sono queste grandi strutture attorno a Parigi che gestiscono questo flusso, quindi depositi di camion, inceneritori, le strutture intermediarie, e alla fine non c'erano tassi di sciopero enormi tra gli spazzini. Nella media, sugli impianti, gli spazzini scioperavano attorno al 20, quelli che, insomma, i tassi di sciopero erano circa 20-30% tra gli spazzini in questi impianti. Però scioperando nel momento giusto, al posto giusto, con dei sostegni all'esterno che venivano a bloccare magari un certo ingresso piuttosto che un altro di una struttura, piuttosto che un'altra, nel momento giusto per arrestare il flusso dei rifiuti, questa cosa ha provocato una situazione di tilt totale nella gestione dei rifiuti della capitale, in cui magari saltavano un paio di quartieri, poi ne saltava un altro, poi un altro riprendeva, però comunque questa cosa, dopo vari, ci sono voluti un po' di giorni per attuare questo blocco, è stato anche un, come dire, c'era anche un livello tecnico da parte di chi portava avanti questa mobilitazione veramente molto alto, di conoscenza del funzionamento del flusso dei rifiuti, e con blocchi alle 4 del mattino, poi uno alle 7, cioè veramente delle cose molto, molto specifiche e interessanti, e ci sono voluti un po' di giorni, e poi alla fine il risultato è stato che soprattutto nei quartieri più borghesi della capitale c'erano montagne di rifiuti che si accumulavano, e questa cosa è stata innanzitutto uno dei primi scioperi di categoria che hanno percorso la mobilitazione, appunto, come dicevo prima, dopo la prima fase di mobilitazione di massa pacifica con le manifestazioni, c'è stato il periodo dei blocchi che è iniziato all'inizio marzo, e quello degli spazzini è stato il primo vero blocco che ha catturato anche l'attenzione dei media, proprio per questo elemento di anche coreografico delle montagne di spazzatura che coinvolgono la città, però anche che condensava al suo interno tutta una questione simbolica, appunto dei lavoratori che erano stati i lavoratori essenziali del Covid, che sono sottopagati, che fanno mestieri estremamente pericolosi, usuranti, che saranno costretti ad andare in pensione più tardi nonostante facciano dei mestieri che gli rovinano la vita e la salute. Tutte queste questioni simboliche erano concentrate anche in una questione coreografica, e tutto questo ha provocato anche un'attenzione mediatica molto forte. La cosa è che in realtà lo sciopero dei spazzini, poi, proprio perché era anche richiedeva un livello di tecnicità molto alto per essere portato avanti, si è interrotto un paio di settimane fa, perché sia i lavoratori che i sindacati hanno comunque capito che il movimento contro la riforma delle pensioni rischia di durare a lungo, e in un momento in cui i salari sono bassi e l'inflazione è molto alta, non tutti possono permettersi di fare un mese di sciopero.
Certo.
Adesso riprenderanno il 13 aprile, tutti i sindacati hanno dato la copertura, diciamo, per uno sciopero che qua chiamano la greve reconductible, quindi uno sciopero a oltranza a partire dal 13 aprile, proprio per gli spazzini. Quindi hanno fatto una pausa di 3 settimane e riprendono adesso questa settimana, e sarà interessante anche qui da seguire.
Il 13 aprile sarà dunque interessante, anche in procinto della decisione del 14, come ricordavi, seguire che cosa accadrà. Oltre a quello degli spazzini, una delle pratiche che è emersa in questa mobilitazione è in generale il blocco dei flussi, perché le città sono caratterizzate da un moto che sappiamo bene essere centripeto di soprattutto merci verso le città, e è stato importante anche lo sciopero dei camionisti in generale con questa idea, perlomeno da quello che emerge qui in Italia, da quello che si può vedere e leggere del blocco delle merci in ingresso, e quindi una specie di assedio che è stato portato avanti da chi poi gestisce i flussi. Molto spesso si racconta appunto del territorio urbano come qualcosa caratterizzato da il flusso come matrice stessa della città. Di solito si associa sempre a qualcosa di positivo, perlomeno lo Stato lo fa, i flussi di turisti, i flussi di persone, i flussi di mobilità, ma non si racconta qual è lo sfruttamento e il lavoro che c'è dietro la costruzione di questi flussi. Ci sono stati altri esempi in Francia che sono stati incisivi o molto evocativi riguardo ai blocchi, come quello della spazzatura?
Secondo me ci sono due esempi e un controesempio. Nel nord-ovest, per esempio, si è sviluppata tutta una cultura in questi mesi di nord-ovest della Francia, quindi Bretagna, Normandia, quella regione lì, si è sviluppata tutta una cultura dei blocchi stradali operati dai camionisti o in generale dai lavoratori della logistica, però nei settori più sindacalizzati. Quindi storicamente nel settore della logistica, i settori più sindacalizzati storicamente sono i camionisti, i trasportatori, eccetera, eccetera. Quindi non tanto chi lavora nei magazzini, per quanto ci sia stata una mobilitazione prima, poi ci arriviamo, però soprattutto il lato camionisti hanno in ogni giornata di sciopero hanno cercato di bloccare le strade e le autostrade, soprattutto del nord-ovest della Francia. E lì, perché lì c'è tutta una situazione di porti e di business dell'agricoltura intensiva molto forte, che funziona quasi esclusivamente su questo tipo di trasporti. E quindi queste mobilitazioni, se anche non riuscivano veramente a interrompere i flussi, da un punto di vista mediatico e simbolico erano molto impressionanti, perché creavano, magari anche in concomitanza con le vacanze scolastiche, creavano una situazione ingestibile in realtà soprattutto per le prefetture locali, che non tanto per le imprese economiche in quanto tali. Però erano, si situavano un po' all'incrocio tra la questione securitaria, la questione mediatica e la questione economica, che era interessante da seguire. Un altro esempio che secondo me, che coinvolge sempre il nord del paese, però che si è visto anche attorno a Marsiglia, è invece il flusso del carburante, in cui gli operai delle raffinerie e di tutta l'economia connessa al petrolchimico, quindi gli olodotti, le centrali di raffinamento, i porti di scarico, eccetera, eccetera, sono entrati in sciopero più o meno un mese fa, a momenti alterni, chi più chi meno. Adesso per esempio in un paio di raffinerie hanno tolto lo sciopero perché vogliono riprenderlo la settimana prossima, quindi fanno queste situazioni in cui magari scioperano un mese, poi rilavorano una settimana, però tanto per far ripartire la raffineria ci vogliono 10 giorni, quindi cercano di approfittare di questa roba qua. E lì invece, rispetto per esempio agli spazzini o agli operai della logistica, sulle raffinerie sono quasi tutti, sono strutture di produzione che si situano quasi tutte all'interno di bacini industriali molto antichi e molto popolati, sindacalizzati, che hanno una storia sindacale pluricentenaria, che sono settori operai che sono abituati ad avere dei rapporti di forza estremamente potenti dal loro lato, sono abituati ad avere hanno la cultura dello sciopero per ottenere vittorie molto molto, come dire, scritta negli anni, lavorata negli anni, sono settori operai veramente molto molto forti. E lì la grande differenza con le spazzini è appunto questa forza sindacale, in cui loro sono abituati a scioperare e bloccare i flussi strategici per tutto il paese, e quando la loro protesta, che soprattutto sui salari, si incastra all'interno di un movimento sociale più ampio, lì si vede come il movimento sociale possa ingranare e durare sulla lunghezza, proprio perché i vari settori tra di loro magari si danno anche il cambio rispetto a chi fa cosa, chi blocca cosa. Un ultimo controesempio che secondo me era interessante era il fatto che, nonostante un grande attivismo da parte di settori più militanti, per esempio l'economia della logistica, soprattutto dei depositi, tipo i depositi di Amazon, tutta quella struttura lì della logistica, nonostante qualche blocco, non sono riusciti a far partire una vera mobilitazione dei lavoratori. Un po' perché sono salari bassissimi, quindi la gente non per forza voglia di scioperare, un po' perché è diventato molto più difficile, sono strutture molto piccole, molto sparse, molto lontane anche, quindi anche politicamente difficile organizzarle e organizzarsi bene, come hanno fatto gli spazzini, per bloccare questa roba qua.
Et je pente, et je pente, et je... fais un gros smiley. Et je vais tous les rapports si je vends mon cœur en taille d'air. J'ai trop traîné en baba. J't'enferme une nuit pour papa. Tu testes ton sort le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas.
Hai parlato un po' degli asset strategici in cui il rapporto di forza da parte appunto dei lavoratori abituati comunque negli anni della lotta, un rapporto di forza abbastanza forte che permette quindi loro di ottenere o che hanno ottenuto negli anni un compimento positivo per le proprie rivendicazioni, mentre immagino che nonostante l'immagine della Francia e anche di un certo tipo di organizzazione del lavoro più strutturato e meno flessibile rispetto all'Italia, ci siano dei settori come quelli che hanno veravi tu, come quelli gestiti dalla logistica delle merci, come Amazon, in cui di fatto la ricattabilità del lavoro è ampia e molto alta anche in Francia, e questo sicuramente ha un peso nella possibilità di organizzarsi in una lotta, mentre le infrastrutture, quindi quelle proprio strategiche che riguardano tutto ciò che è la creazione di energia, quindi tutto ciò che ruota intorno agli asset del nucleare piuttosto che petrolchimico, questi sono immagino più difficili da intaccare, anche perché stiamo parlando di cose che sono praticamente poste come le principali dello Stato francese, se penso ai lavoratori per esempio nell'alveo della produzione di energia nucleare.
Sì, per esempio sì, no, c'è proprio questo uno degli aspetti principali della costruzione dei rapporti di forza nei cuori dei bacini industriali dove si trovano le raffinerie e che sono tutti collegati tra di loro. E quindi sanno che se c'è un atto di repressione da parte del governo e che vanno a colpire gli operai delle raffinerie, allora si mettono in sciopero anche gli operai del porto, si mettono in sciopero gli operai che gestiscono lo stock di carburante, eccetera, eccetera. E quindi sono tutti rapporti di forza che sono stati costruiti veramente nei decenni da una classe operaia ipersindacalizzata e super forte, che in qualche modo li protegge, però non sempre, perché per esempio a Marsiglia il governo ha mandato qualche settimana fa, un mesetto fa circa, ha mandato l'antisommosso a sgomberare il picchetto operaio. Ci sono state le requisizioni delle raffinerie del nord che poi sono state annullate in tribunale dai sindacati, quindi nonostante un rapporto di forza molto forte, però non sono comunque al riparo del tutto da quello che può essere la repressione tanto mediatica quanto poliziesca quanto politica. Invece un aspetto che per esempio secondo me è interessante in altri settori più sindacalizzati, per esempio quello dell'energia, in cui il sabotaggio dei flussi diventa soprattutto un sabotaggio economico. Cioè, quando ci sono le grandi giornate di sciopero generale, i lavoratori dell'energia, quelli lavorano sulle varie centrali, no? Per esempio possono lavorare su centrali idroelettriche, sulle centrali nucleari, sulle centrali elettriche, eccetera, eccetera, si coordinano da loro per abbassare la produzione, sapendo che non possono scendere sotto un certo livello, perché sennò sostanzialmente vai nel penale, finisci tutti in galera, però abbassano molto la produzione costringendo la direzione dell'agenzia dell'energia elettrica a comprare e a spendere centinaia di milioni di euro per comprare energia da altre fonti. E questa prova provoca un danno economico gigantesco allo Stato ed è una delle armi principali che i lavoratori hanno per forzare un rapporto di forza.
Molto interessante, soprattutto in questo biennio di guerra, la questione dell'energia e del costo al banco del mercato della speculazione, quindi immagino che sia considerata una punta strategica assoluta dello Stato la questione dell'energia e che si sia riusciti nonostante questo a trovare dei metodi di lotta abbassando la produzione. Anche questo è molto interessante. Abbiamo sfiorato anche l'argomento sindacale, che nonostante quello che si possa pensare dell'apporto sindacale alle lotte, di come viene costruito essere pro o contro sindacato, è una questione che nelle mobilitazioni francesi non può essere ignorato. Possiamo raccontare un attimo com'è e quale rapporto di forza hanno sindacati come la CGT in Francia, che molto spesso erroneamente dai media mainstream qui in Italia, per esempio, la CGT viene accostata alla CGIL. In realtà il peso e l'organizzazione di un sindacato come quello è totalmente diversa da quella dei sindacati italiani, che di fatto collaborano all'immaginario del potere da sempre, e in particolar modo negli ultimi decenni, diciamo, non per affrontare la questione sindacale, essere pro e il contro, ma proprio per raccontare una diversità dell'assetto sindacale francese, per capire meglio anche questa mobilitazione che ora è in atto.
Sì, anche secondo me è erroneo comparare la CGIL alla CGT. Secondo me la CGIL può essere comparata alla CFDT, che è il sindacato più moderato dell'intersindacale. La CGT e la CFDT sono i due più grandi sindacati del paese. La CGT è più rivendicativa, più nella lotta. La CFDT invece è il sindacato molto più moderato, più di concertazione. E secondo me la CGIL italiana assomiglia, anche come struttura, proprio come è fatta al suo interno, assomiglia molto di più alla CFDT che non alla CGT. Per spiegare un po' il ruolo dei sindacati bisogna partire un po' da lontano, però storicamente la CGT era molto legata ovviamente al Partito Comunista Francese, che ha avuto un'evoluzione molto diversa dal Partito Comunista Italiano, nel senso che il Partito Comunista Francese è diventato una specie di roba stalinista che fa il 2% e non è diventata il partito del centro-sinistra liberale come è successo al Partito Democratico in Italia. Quindi questa è stata una delle prime differenze. La seconda differenza è che da più o meno 20 anni a questa parte la CGT ha fatto un lavoro di emanciparsi dall'influenza del Partito Comunista Francese, e ormai sono molti anni che i partiti e la politica istituzionale hanno molta poca presa all'interno delle decisioni interne del sindacato della CGT. Quindi c'è stato un lavoro di emanciparsi dalla politica istituzionale in un certo senso. E quindi questo lavoro di emancipazione ha permesso anche ai movimenti sociali di essere dentro il sindacato, quantomeno essere dentro la base sindacale. E siccome c'è un grado di libertà molto più ampio tra i vertici, la burocrazia sindacale e la base sindacale che organizza le cose, in realtà se sei nella base sindacale non sei per forza sotto una struttura iperpesante, iperburocratica, ma sei relativamente libero di fare azioni, blocchi e cose. Per esempio il blocco degli spazzini all'inizio non è partito dai vertici sindacali della CGT che hanno detto facciamo un blocco di spazzini, ma è sui posti di lavoro che i piccoli delegati, la gente si è messa lì a dire facciamo la roba per insieme, erano già in vertenza per il salario e hanno cominciato a scioperare anche per questa cosa delle pensioni, però le due cose si univano ed è una cosa che nella stragrande maggioranza dei casi è partita dalla base, e questo schema si è riprodotto in varie situazioni. Quindi in Francia negli anni lo spazio, alcuni spazi, non tutti, però alcuni spazi sindacali nella base sono luoghi estremamente attraversabili in cui dentro ci trovi un po' di tutto, e ci trovi anche molti compagni e compagne dei movimenti sociali, anche non molto lontani dalla politica istituzionale. Non è sinonimo di politica istituzionale, o almeno non per forza. E questa cosa sta creando una dinamica spesso conflittuale, però non per forza improduttiva, tra base sindacale molto mobile, molto in cui ci sono anche un legame forte con i gilets jaunes in molti posti, con pratiche di blocco e di azioni molto offensive, tra questa, una dialettica anche conflittuale tra questa base molto attiva e i vertici a burocrazia sindacale che gestiscono l'intersindacale, quindi la faccia più istituzionale di tutta la mobilitazione. E questa dinamica per adesso funziona, poi bisognerà vedere cosa succederà in futuro, però è molto interessante vedere, e ti rende proprio l'idea di uno spazio sindacale come struttura molto fluida, molto attraversata, che cambia moltissimo anche da che settore è, da quale storia sindacale ha, eccetera eccetera, in cui magari hai alcuni ferrovieri di alcune regioni che sono molto più radicali, molto più nell'azione della lotta, alcuni che sono molto più burocrati istituzionali, però è una struttura molto, in un certo senso, molto attraversabile anche da molti punti di vista, e che quindi obbliga il sindacato ad accettare, almeno in certi momenti, almeno in grandi momenti come questo, obbliga le strutture più istituzionali ad accettare la diversità delle pratiche e delle parole d'ordine.
Abbiamo parlato finora di quello che è la base di partenza di questa mobilitazione e quindi il settore del mondo del lavoro, il settore di chi sta all'interno della produzione in Francia. Quali sono le altre componenti che poi si sono unite alla mobilitazione che, da che si capisce, è stata attraversata in maniera molto forte anche dai giovani, dalle scuole?
Sì, quando parlavamo prima delle varie fasi che hanno contraddistinto il movimento, nel momento in cui c'è stata la legge di fiducia e che si è scatenata un po' la repressione poliziesca, lì è stato il momento in cui si sono viste per la prima volta in maniera massiccia i liceali e le università scendere in piazza e organizzare i blocchi delle università, fare grandi assemblee. Era una cosa che un po' mancava. Io ero abbastanza stupito che le università non fossero riuscite a mobilitarsi prima, e a partire da quei giorni lì, quindi da inizio marzo, invece sono arrivate appunto grandi assemblee generali in tutte le università, eccetera, eccetera. E quello è stata forse una delle cose che ha fatto sì che il movimento potesse durare ancora a lungo, e che appunto magari il ruolo dei giovani, delle popolazioni più giovanili e precarie, nel far saltare anche il dispositivo poliziesco, quindi fare le cortei spontanee di notte, tenere banco mediaticamente, bloccare l'università. Poi qui c'è una repressione poliziesca sempre molto forte per più o meno ogni cosa che fai, quindi anche le immagini dei poliziotti che caricano i liceali, che bloccano i licei, sono tutte cose che hanno ampliato quello che qua chiamano il débordement, cioè il débordé, quando un fiume esce dagli argini, quindi che hanno ampliato quella sensazione di qualcosa che piano piano stava
strabordando,
ecco, grazie, non riuscivo a trovare, perché sta strabordando tanto le strutture tradizionali e si sta estendendo sempre di più, e adesso bisognerà capire le prossime settimane se questa cosa rientra o no, diciamo.
Quello che invece emerge dal punto di vista politico, facendo un passo indietro rispetto a quelle che sono le prospettive del potere governativo, è che Macron, arrivato all'ultimo mandato, stia andando avanti a sprombattuto senza nessun tipo di mediazione, e sicuramente diciamo così, le pratiche di polizia portate avanti nelle piazze, che come raccontavi prima si sono fatte sempre più nette, sempre più violente, siano anche il frutto di questioni politiche interne, e cioè il fatto che a Macron sia l'ultimo mandato e che probabilmente stia cercando di portare avanti tutta una serie di riforme strutturali rispetto alla lotta di classe che l'alta borghesia sta facendo anche in Francia. C'è qualcosa in questa mobilitazione che secondo te, oltre ai lavoratori, oltre agli studenti che magari sono più sensibili a questo tipo di mobilitazioni, può coinvolgere anche gli esclusi radicali, perdenti radicali della società? Perché stiamo parlando per l'appunto di una lotta che ha coinvolto vari settori del mondo produttivo, ma meno chi è completamente escluso, per esempio, dal lavoro salariato, da un certo tipo di possibilità dell'alveo del diritto sociale. C'è stato qualcosa in queste settimane in Francia che ha fatto pensare che ci possa essere una mobilitazione anche degli strati che potremmo chiamare dell'umpenproletariat, cioè di chi sta addirittura più sotto del lavoro sfruttato, di chi magari un lavoro non ce l'ha, di chi vive in Francia anche di espedienti, di chi non ha una casa o ancora non ha raggiunto questi settori, perché è ancora forte la mobilitazione intorno al diritto al lavoro e al welfare statale?
Questa è una buona domanda, ed è uno dei... c'è stato un grande... scusami se la prendo un po' alla lontana, però c'è stato uno dei dibattiti che ha un po' attraversato le riflessioni all'interno del movimento sociale. È stato un grande... da un lato c'era chi aveva questo grande entusiasmo per questo momento di corti selvaggi, bruciamo la spazzatura, facciamo le barricate, grandi manifestazioni, scioperi, blocchi, eccetera, eccetera, e chi diceva sì, tutto molto bello, però rendiamoci conto che comunque in termini di percentuale la popolazione che sciopera, chi sciopera, i luoghi dove si sciopera sono ancora molto ridotti rispetto a quello che veramente si potrebbe ottenere se si riuscisse a estendere ancora di più la mobilitazione. Quindi questo è chiaramente il grande lavoro da fare nelle prossime settimane e che tutti più o meno dicono che bisognerebbe fare, cioè estendere i grandi blocchi di scioperi soprattutto all'interno del settore privato, perché quasi tutti i settori che abbiamo citato adesso, a parte un pezzo di logistica e un pezzo di spazzini, però quasi tutti sono i grandi settori del capitalismo di Stato o comunque dove ci sono i partecipati di Stato, quindi trasporti, raffinerie, ferrovie, eccetera, eccetera, energia. E questo è uno dei temi. Poi dipende molto dai posti, penso. Per esempio, quando parliamo degli spazzini a Parigi, parliamo di una popolazione che non è molto distante da quelli proletari di cui stai parlando tu, perché comunque è una popolazione immigrata che vive nei quartieri, che è sottopagata, che è discriminata sotto per tante questioni, e quindi lì si assiste, anche per quello hanno dei modi di fare, dei modi di blocco più determinati che altri. Lì si assiste a un certo miscuglio di esclusi e di gente che sta nel lavoro ma che fa i blocchi, eccetera, eccetera. Però per esempio in altre situazioni come Marsiglia, dove pure c'è stata una forte mobilitazione sindacale tradizionale, in particolare attorno alla raffineria, per esempio a Marsiglia invece è molto più, quello che si dice, almeno quello che io leggo dalle analisi che posso vedere, è che c'è molta più difficoltà invece a mobilitare quartieri popolari che sono discriminati tanto da un punto di vista della disuguaglianza che della geografia che della spazializzazione. Quindi non è chiaro lì dove si sta andando. Uno dei temi che mi è stato interessante, a parte gli spazzini, a parte la logistica, a parte cose che abbiamo citato, per esempio gli studenti, che le popolazioni di studenti che hanno mobilitate sono soprattutto studenti precari, quindi di un certo tipo di popolazione e non per forza, insomma, popolazioni abbastanza non omogenee nelle popolazioni giovanili che hanno partecipato ai blocchi. E poi il fatto che comunque nei cortei, nelle azioni, ci sia un miscuglio di azioni molto radicali e azioni più tradizionali fa sì che comunque le popolazioni che possono partecipare sono molto miste, e quindi anche chi subisce di più la discriminazione sociale poliziesca abbia modo di esprimere la propria rabbia e comunque essere dentro la mobilitazione più generale. Questa è una cosa che ha portato anche settori nuovi, volti nuovi, tanto in piazza quanto sui blocchi. Però è chiaro che per adesso, se si vuole essere realisti, bisogna riconoscere che siamo ancora in Francia molto lontani dall'aver incluso tutta una serie di settori, di popolazioni che ancora non sono state visibili all'interno di questo movimento.
Certo, perché c'è qualcuno naturalmente si muove perché vede un peggioramento netto nelle sue possibilità di vita e nell'ordinamento della propria giornata lavorativa piuttosto che di una vita al lavoro. Infatti le immagini parlano della volontà di non lavorare, basta. Però, come giustamente abbiamo tentato di sottolineare, la società non è fatta solamente da inclusi salariati, ma ci sono appunto delle componenti che dal punto di vista materiale ma anche di inclusione sociale in linea generale sono escluse da molto tempo dall'immaginario del benessere, della pensione, del lavoro stabile, e quelle sicuramente sono delle componenti, delle fasce di popolazione che è più difficile forse raggiungere in una mobilitazione come questa, ma che probabilmente bisognerà trovare delle parole d'ordine per cercare appunto di arrivarci in qualche maniera. Grazie mille di questa conversazione, Filippo.
Grazie a te.
Ci sarà modo per andare avanti e continuare a raccontare quello che accade in Francia, specialmente con questa prossima data, quella del 14, che probabilmente darà avvio a una serie di altre mobilitazioni che proveremo a raccontare.
Grazie mille.
Ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi ça marchait dessus. On nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, moi c'est quelqu'un pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume, j'en plus chico sur le côté. Qui boite pas la frais avec un œil qui se bat en bruit. Toujours de frapper là en bruit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se frappe, même quand les plus gros ça mange dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, ma fait quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume, ton plus chico sur le côté. Qui boite pas la frais avec un œil qui se bat en couille. Toujours son frappe là en bruit.
Enveloppe dans l'une un big up au bled. Dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis. Les Loki dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches. 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir et la draille et la goût risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, épilées qui se jettent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue qui s'étendent à la tâche. C'est pour les gens vachants, les gros barjons, les rageux. Qui roule un PM à l'ancienne avec les phares jaunes. Kiro, quand t'as ce coup de joint de sanglier. Pour un fusil qui peut te faire valser un sanglier. À ceux qui aiment ou ceux qui te sourient, qui te font sourire ou trembler. Ceux qui te font rire jusqu'à t'en étrangler. Les gros timbrés, ceux qui ont fait qu'elle, qu'elle, qu'elle. Ils sont sans fin de semaine, personne ne s'allume à corps comme qu'elle. On s'en vivant la galère qu'on assimile à leur ville. Prendre la Ilia au gros sou, le Ilia et que le sel c'est milliard. A ceux qui seront toujours là pour leur familia. A ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du milliard.
Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça, ça te concerne pas, donc là tout de suite éteins ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film, donc ton quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable. Ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont accusé de mecs à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'Oji Bitume. Pour ceux qui s'y payent un loyer, mon bled vise d'être propriétaire. Je vais pas passer ma vie à jouer le sparring partner. Ce mais aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des parts à l'assassin. Pour les cas sociaux qui te font peur, qui font le beurre. Toujours à l'heure exacte dans les transats. Fini sur un transat à Pattaya. Gros dit que ça compte toujours la barre. Qui passe à la barre. Pour l'anglaise, la taille qui pousse seule la barre. Pour les croyants, les vaillants qu'on peut culture immature. Et vos riz au couscous au bout de ceinture. À la place ouvrière, les darons et boueurs. Darons qui staffent pour les travaux sanitaires dans la douleur. Pour les pucelles, celles qui puent pas de la chatte des aisselles. Qui prennent soin d'elles. Pour la cuisine, la vaisselle. Qu'on fait le mariage l'aile. Et yo, pour les pilotes de voitures puissantes routines. Les poteaux qui roulent en chaise roulant. C'est pour les mecs qui sortent les CDR quand il fait chaud. Qui squattent les bars, les billards, genre des banlieues paro. Pas pour les personnes de coffre. Ceux qui va être à ton box, c'est ton coffre avec un 12 coffret. Pour ceux qui sortent vos gosses poteaux. Sous le soleil en été, qu'un est en main dans le ghetto. Hiver comme été, ensuite la suite. Mec ensuite poursuite, délite fuite. Même sous cuite, pour ceux qui foncent. Défoncer le son dans les oreilles. Et baisse la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil. Pour ceux qui foutent des KO, passe pas aux étarots. Des tarés, on se paraît pour cargo.
Pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer. Les dingues, ceux qui accélèrent, les morts du désarme, castiquent leur flingue. Ou ceux qui aiment les virer by night. Quand tu nous croises au volant, celui qui bombarde, c'est Mika et Night. Ceux qui ont pas internet, matent les faits divers de leurs fenêtres. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre.
Eh, hey, laissez passer ma dream team. Quand on se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mourad c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs, sperma c'est comme en Thaïlande. C'est un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le grec, mon grec. Eh, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Capri, brodé sans le cuir.
Pour les quinfruits, pour tous ceux qui ont acheté des points sur le i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour M.I.C.L.A. C'est pour ceux qui votent, ceux qui savent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la
rue.
C'est pour ceux qui souffrent, pour les taux, pour les mettre à corps. Pour tous ceux qui mangent pas de porc, pour tous ceux qui tombent dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Faut pas rigoler avec moi.
Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus gros ça marche dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, pense à quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Pour même quand ça galoche. Pour les classes sociaux qui font des sauts sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toirettes, les pirates du bitume. J'en plus chico sur le côté. Qui boite pas la frais avec un œil qui se voit en bruit. Toujours de voler en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui savent, même quand les plus gros ça marche dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, en galouche. Parfois même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui
font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les toits avec les pirates du bitume. Toujours plus chico sur le côté, qui boit de balafré avec un nez qui se bat en couille. Toujours devant, pas en couille.